per te, che tra l'uovo oggi e la gallina domani non hai saputo scegliere. Per te, perché ti sarebbe piaciuto nascere ricco, ma i tuoi genitori erano poveri. Per te, che avresti voluto difendere il tuo lavoro e invece ti sei iscritto alla CGIL. Ma l'acqua sta per iniziare. Non fare altre cazzate. Connettiti.
Se siete connessi a Radio Macete, quella che ascoltate è la voce di Pina Zecchini a introdurvi una nuova puntata di Malacqua, che ho deciso di intitolare Il rifiuto del lavoro. Sembrerà strano questo titolo alla vigilia del 1° maggio, che è la festa dei lavoratori. In verità è un titolo scelto apposta, perché oggi ascolteremo l'intervista che ho fatto a Paolo Brunetti e Gianmarco Montesano, che sono due degli autori di un libro uscito di recente dal titolo L'eresia bolognese, documenti di una generazione ribelle, è edito dalla casa editrice Andromeda, di cui Paolo Brunetti è il direttore editoriale, e vi consiglio caldamente la lettura. Ne ho fatto una recensione anche sul blog della radio, radiomacete.org. Ho intitolato la puntata appunto Rifiuto del lavoro perché nel libro, che in realtà è un documento storico perché si compone anche di un DVD in cui troverete un documentario Rivolta, che racconta proprio gli anni 70 e quella generazione ribelle che poi fu chiamata la generazione dell'autonomia. Una delle parole d'ordine di questa generazione era proprio parole d'ordine o slogan: né morale né decoro, ma rifiuto del lavoro. Questo perché loro avevano già ben presente la distinzione tra lavoro e reddito. Oggi ascolteremo proprio le parole di due degli autori per capire un po' cosa vuol dire la richiesta di reddito di contro a quella di lavoro, che sono due questioni appunto differenti. Il movimento che è nato in tutta Italia e in particolare nelle principali città appunto e a Bologna rivendicava una più giusta redistribuzione del reddito, forti aumenti salariali, una diminuzione dell'orario di lavoro, un'informazione libera e indipendente. Nel libro è citata Radio Alice, che fu un esempio di questo tipo di informazione a Bologna. Un reddito sociale garantito, quindi lo slogan era un po' lavorare tutti, lavorare meno per riacquistare la bellezza e la pienezza di un tempo libero. Questa fu un'eresia. E un'eresia rispetto alla situazione invece che c'era a Bologna e in Italia in generale. E la prima domanda proprio che ho fatto a Brunetti è stata proprio perché il movimento nato alla fine degli anni 60 a Bologna è considerato un'eresia e eretico, in particolare rispetto a cosa?
Beh, il movimento non è nato a Bologna, no? È nato in Italia. A Bologna l'eresia si è manifestata in maniera particolare perché, come si dice poi nel retrocopertina, a Bologna era il centro del dominio del più forte partito comunista d'Occidente. Lì cosa succede? Succede che un nucleo di persone, cioè un gruppo di persone, comincia a teorizzare e a praticare il rifiuto del lavoro. In particolare c'è il rifiuto del lavoro salariato, ma non solo. Questo nella capitale del Partito del Lavoro, perché il PC era il Partito del Lavoro, attenzione, del lavoro, non dei lavoratori, no? È un'eresia, perché una cosa del genere si scontra in maniera frontale con la logica del lavoro del PC. E io rivendico, no, al gruppo di potere operaio e poi di autonomia operaia, non dico la paternità, ma rivendico l'aver fatto e l'aver portato avanti questo tipo di politica. quindi in rottura radicale col Partito Comunista, cosa che altri gruppi e altre realtà che pure facevano parte del movimento non hanno praticato, cioè la radicalizzazione dello scontro col PC. Credo alla luce di oggi, no, alla luce di oggi, che avessimo avuto una buona intuizione, no? Perché il discorso del rifiuto del lavoro, allora, praticato poi a livello di illegalità nei posti di lavoro, con i sabotaggi, con gli scioperi selvaggi, con i blocchi della produzione, con l'assenteismo, perché l'assenteismo fu un terreno di lotta operaia notevole, fu una pratica che era contro la logica del lavoro. Da lì e da quegli anni, proprio negli anni 70, tra gli anni 70 e gli anni 80, no? E, si verifica uno snodo fondamentale, che è lo snodo fra la fine della lotta di classe, no? Iniziata subito dopo la guerra, ma anche prima poi in realtà, e l'inizio della lotta di classe fatta dal capitale contro di noi, no? In questo senso è uno snodo, perché noi e diciamo il movimento in generale vedeva che la proletarizzazione e la precarizzazione era il proprio futuro. Quindi è un movimento che sì, era un movimento che esprimeva dei desideri, della voglia di vivere, no? E della voglia di futuro, ma aveva dentro di sé anche l'angoscia della comprensione, anche se inconscia, che finiva un ciclo e ne iniziava un altro.
Insomma, il movimento nato negli anni 70 aveva capito, forse intuitivamente, come ci ha detto Paolo Brunetti, ma aveva capito che lavoro per il capitalismo significa una volontà, una necessità di comando, non solo economico, ma anche sugli individui espulsi dal mercato del lavoro, che quindi sono da anestetizzare con questa parola d'ordine. Oggi più che mai è una questione ben presente. Ci hanno tolto reddito sotto forma di spesa pubblica, questo per una serie di questioni che sono affrontate nel libro, non secondaria la questione dell'ingresso nell'Unione Europea, nell'euro, che ci ha tolto una sovranità monetaria che ci permetteva di finanziare la nostra spesa pubblica. Quei ragazzi avevano capito che non bisogna chiedere il lavoro, ma il reddito. Il Partito del Lavoro all'epoca, come ci ha detto Paolo Brunetti, era il PC. Già si affacciavano le parole che poi saranno di Enrico Berlinguer, come austerità, quindi fare dei sacrifici tutti per stare meglio. In realtà questo ci ha portato direttamente al Job Act di Renzi, che vedremo all'azione già da domani con i lavoratori dell'Expo. Ho chiesto a Paolo Brunetti di spiegare quindi meglio questa dicotomia proprio lavoro-reddito e cosa significa oggi in Italia.
Ma la prospettiva di lavorare 8-10 ore al giorno per tutta la vita non è una bella prospettiva, no? Perché l'uomo, come diceva Rousseau, è nato naturalmente per non lavorare, ma non per non lavorare, perché se il lavoro è modifica della natura per la propria vita, per star meglio, per i propri bisogni, eccetera, quel lavoro ben venga, no? Ma non è la costrizione al lavoro, che è una cosa ben diversa. Ora, nel momento in cui, a distanza di tanti anni, lo stesso capitale abbandona quel tipo di lavoro, abbandona l'economia reale, capisce che non è più suo interesse e si rivolge in altri settori, ad esempio il capitale finanziario, diciamo che ha anticipato il discorso del rifiuto del lavoro che noi facevamo, nel senso che il capitale dice: a me il lavoro non interessa perché viene delocalizzato. Lo mandiamo in Cina, alla Foxconn 1.300.000 persone vivono in condizioni tragiche, no? Per produrre quello che è necessario produrre, ma oggi siamo in una situazione in cui chiedere posti di lavoro è una cosa fuori dal mondo. I posti di lavoro non esistono perché non c'è più il lavoro. Allora, che cos'è che dobbiamo chiedere? Dobbiamo chiedere un reddito slegato dal lavoro. Ogni uomo che nasce su questa terra, no, ha diritto ad avere il minimo di sopravvivenza, la casa, un minimo di servizi e così via.
Perché allora, viste gli slogan, le parole d'ordine, l'ideologia di quei ragazzi, che era molto giusta, ci sembra, perché allora quel movimento non ha vinto? Che cosa lo ha sconfitto?
L'autonomia, cioè il movimento ha perso perché era talmente grande che avrebbe dovuto avere la capacità di porsi e di porre un progetto politico articolato. Secondo me quello che è mancato al movimento a quel punto, che pure era enorme, perché è stato il più forte movimento nell'Occidente, cioè non è una cosa da poco, non solo a Bologna, diciamo, il movimento italiano soprattutto, ha perso perché quando si è trovato a dover formulare un progetto politico, quando si è dovuto trovare di fronte a formulare un progetto politico, si è rivolto a delle vecchie categorie, no? Che erano quelle che abbiamo chiamato le categorie che siamo andati a ripescare nei bauli della storia, e cioè le categorie del modello comunista organizzativo, che invece avrebbero dovuto servire a contenere un movimento che era post-comunista, era al di là del comunismo, appunto era per il reddito e non per il lavoro.
L'ideologia del PC dell'epoca, che poi è confluita nel renzismo, l'ideologia del lavoro, ma anche la complicità dei sindacati confederali, che domani chiederanno di nuovo dal palco un lavoro che non c'è, come ci ha spiegato Paolo Brunetti, ci ha portato alla situazione attuale, con la maggioranza della popolazione che fa parte di un sottoproletariato che è costretto a lavorare per sopravvivere, che non gode del tempo di cui gli esseri umani avrebbero bisogno per sviluppare appieno la propria personalità. Alla luce di tutto questo, quali sono le prospettive attuali, visto quello anche che sta succedendo in Italia con la deriva del Job Act, che vedremo domani attuata appunto nel modello Expo?
È una domanda da $300,000, anche di più, dice Gianmarco, perché le prospettive attuali, io sono profondamente convinto che, come ho detto prima, l'organizzazione del comando in tutto il mondo sia in una profonda crisi. È una profonda crisi perché il rapporto fra economia e sostenibilità in generale non sta più in piedi, cioè è necessario formulare dei paradigmi nuovi, perché se non si cambia paradigma è la distruzione di questo modello. Può continuare per un po', ma non può continuare per molto.
Prospettiva una, secondo me, è chiara, però bisogna intenderla bene: è la fine del mondo, che probabilmente c'è già stata, che non vuol dire la fine del mondo apocalisse, i brutti cavalieri che finisce il mondo, ci presentiamo al giudizio universale. Oddio. No, è la fine di un mondo, di questo mondo, certissimamente. Quanto dura la fine di una civiltà, quanto dura la fine di un sistema, di un paradigma, non si sa. Però è chiaro che non ce n'è più, in questo senso, la fine del mondo. Poi è un mondo che per nascere ha bisogno sicuramente, perché potrebbe anche abortire nella pancia della storia, cioè, attraverso una catastrofe, però quelle sono, oddio, impossibili, ma per nascere ha bisogno sicuramente di essere completamente diverso, prefigurarsi il mondo completamente diverso dal precedente millenario, non, fondato sul lavoro, fondato sulla necessità, il lavoro inteso come necessità necessaria, necessitante vera.
L'intervista è stata molto più lunga, ho riportato solo, diciamo, le questioni centrali, visto proprio, ripeto, che domani è la giornata, la festa dei lavoratori. Forse dovremmo riflettere su che cosa oggi è prioritario e dovremmo chiedere quando scendiamo in piazza a manifestare. E visto quello che forse succederà domani con l'avvio dell'Expo, la prossima settimana ci occuperemo proprio di questo, di come è andato questo avvio delle manifestazioni di protesta e ascolteremo il punto di vista dei ragazzi di Genuino Clandestino, che hanno scritto un libro che è proprio il contrario del paradigma che si vuole far passare con l'apertura di questo grande evento. Vi ricordo che dopo di me va in onda Offshore, Fuori Onda, con i ragazzi ci faranno ascoltare la playlist del lavoratore e sarà disponibile il podcast entro un paio di giorni di tutte le puntate. E inoltre vi ricordo di seguirci sul blog radiomacete.org. Vi lascio con un contributo spiritoso, ma poi neanche troppo, abbastanza che fa riflettere, di Ascanio Celestini sulla situazione e sul tema del lavoro. Ciao a tutti.
Lasciate che vi chiami così, anche se tutti sappiamo che siete servi, schiavi, sudditi, però voglio chiamarvi cittadini per non umiliarvi inutilmente. Dunque, cittadini, noi siamo la classe padronale al governo e abbiamo una grave responsabilità. Dobbiamo dirvi che c'è una grossissima crisi, irreversibile, irreversibile. Non possiamo darvi speranze. Beh, un tempo noi vi mandavamo in miniera, vi riempivamo i polmoni di biossido di silicio, voi crepavate, però vostra moglie otteneva la reversibilità dalla pensione. Beh, oggi questo non ve lo potete più permettere. Cittadini, un tempo vi mandavamo in fabbrica, noi vi facevamo lavorare 4, 5, 6, 7, 8, anche 9 ore. Sapevamo che dopo 4 ore avevate prodotto tanto quanto bastava per far vivere onestamente, dignitosamente, tanto noi quanto voi. Ma noi vi sfruttavamo in fabbrica e utilizzavamo il vostro plus lavoro per ottenere un plus valore che ci intascavamo alla faccia vostra. Però vi davamo la tredicesima, è vero o no? Vi ci compravate il televisore con il quale poi noi vi indottrinavamo e diciamo vi imbrogliavamo anche a distanza. Ecco, però la televisione è una bella cosa, eppure la tredicesima. Oggi voi ve la potete anche sognare, la tredicesima. Cittadini, cittadini, un tempo noi vi mandavamo in guerra per il nostro tornaconto e voi ci andavate e morivate, però noi facevamo il funerale di Stato. Ma quanto è bello il funerale di Stato? Io quando vado ai funerali di Stato vedo tutte quelle bandiere, l'inno, mi pare che stava partita, mi pare. Che passa il ferito, tra il morto, e io sto lì che faccio aleo, aleo. Ebbene, oggi se andate a crepare in guerra per noi, manco il funerale otterrete. Cittadini, un tempo noi vi soffocavamo, ma di tanto in tanto vi facevamo riprendere aria. Beh, adesso vi strozzeremo e basta, punto. Eppure, cari cittadini, noi che stiamo al governo abbiamo la responsabilità, il dovere di ascoltarvi. Noi ascoltiamo gli operai. Gli operai ci dicono che le loro aziende chiudono, delocalizzano in Cina e loro perdono il lavoro, oppure restano in Italia, però si cinesizzano e loro perdono i diritti. E noi a questi operai dobbiamo dire una cosa semplice, chiara, onesta, e gliela diremo. Diremo, operai? Cazzi vostri, davvero operai, cazzi vostri, sinceramente, onestamente. Però io voglio parlare anche con i precari, quelli che 20 anni fa avevano 28-30 anni, erano sicuri che nel giro di qualche mese ci avrebbero avuto un lavoro vero, invece no, sono rimasti invischiati in quella palude che è la precarietà. Ma adesso quelli hanno 50 anni, sono ancora lavoratori precari e hanno i figli che crescono e al massimo troveranno un lavoretto a nero. Noi dobbiamo dire qualcosa di certo anche a questi lavoratori precari e glielo diremo. Diremo precari? Cazzi vostri pure a voi davvero, sinceramente, precari, cazzi vostri. Però io voglio parlare anche con gli immigrati che sono la colonna portante di questo paese, lavorano il triplo, guadagnano niente, sono schiavizzati. Eppure per 50 anni ci dice l'Istat, un cittadino su quattro proverrà proprio da una storia di migrazione. Dunque voglio parlare a voi emigranti, parlare a voi e dire la stessa cosa che dico a tutti gli altri cittadini perché voi non siete di serie B. Dirò, emigrati? Migranti? Cazzi vostri pure per voi, anzi soprattutto per voi, veramente, eh? Cazzi vostri. Ma perché qualcuno potrebbe dirmi, vabbè, ma allora perché non facciamo come la Germania, la Gran Bretagna, che si sono messi d'accordo con la Svizzera per tassare il denaro tedesco e inglese che sta nelle banche elvetiche? Certo, infatti il denaro italiano in quelle banche ce ne sta tantissimo. Sapete perché non lo tassiamo? Perché quel denaro è nostro, è da noi padroni. Che fa, se la mazzappa sui piedi, ma che scherziamo? Poi tra di noi ci stanno anche un sacco di banchieri, vero che gli raccontiamo? Oppure qualcuno ci potrebbe dire perché insistere ancora sulle grandi opere, un treno super veloce che devasterà una valle in Piemonte quando la popolazione è contraria, anche perché un treno lì già ci passa ed è sottoutilizzato. Perché? perché tra di noi, oltre ai banchieri, ci sono pure i palazzinari, i padroni del cemento, e lì c'è da guadagnare assai, cari cittadini. A manovra è cazzi vostri, mica cazzi nostri, mica scherziamo. Oppure qualcuno ci dirà semplicemente F-35, questo super caccia bombardiere che ci costerà 13, 14, forse 15 miliardi. Perché? Perché? E tutte le altre spese belliche che si vanno ad aggiungere a questa. In un paese nel quale nella Costituzione c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra? Sapete perché spenderemo questi soldi? Sapete? Perché tra di noi ci stanno pure i generali, mica solamente i palazzinari, capito? Una abbiamo fatto pure ministro. Dai, noi siamo i poteri forti, cari cittadini. E per favore non alzate la cresta, perché... Che volete che ricominciamo a mettere bombe nelle piazze, sui treni, alle stazioni, nelle banche? Cittadini, cazzi vostri, no? Cazzi nostri. Vedete, cittadini, io sono così certo dell'onestà delle mie parole che ho proposto al governo di chiamare questa nuova manovra proprio cazzi vostri, perché mi sembrava una cosa esplicita, chiara, che avrebbero capito tutti, no? Però la comunità internazionale ci chiede di essere molto più bastardi, ma anche un tantino più eleganti. Perciò la chiameremo qualcosa tipo Manovra Salva il Paese, oppure con un titolo un po' filmico, cinematografico, come il cetriolo per l'ortolano. Carina, ma sono inventata io questa qua. Vedete, cittadini, perché il capitalismo è certamente quel grosso ombrello che vi infiliamo nel sedere ogni giorno. Però non è un ombrellaccio, una cosa da 4 euro che vende il marocchino ma non comincia a piovere. È un ombrello costoso, di marca, magari di seta, col manico d'avorio e il puntale d'argento. E se non l'avete capito, caro cittadini, se veramente pensate ancora di vivere in un paese democratico dove contate qualcosa, beh, allora, cari cittadini, cazzi vostri.